nostro Nauticast. Astronauticast, stagione 6, episodio 2, ce l'abbiamo fatta a tornare in diretta una settimana di distanza, anzi anche un pochino prima, perché stiamo registrando in anticipo. Ovviamente chi ci segue in diretta lo sa, chi ci segue in differita non è che importi molto di questo, però noi cerchiamo di rendervi anche partecipi della nostra vita personale, così che vi affezioniate a noi e continuate a sentirci. Bando alle ciance, io sono Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera, che ha appena festeggiato l'unità di Germania ieri, giusto per fare una nota di costume, e non ho altro da dire che presentare i miei compagni di avventure, partendo come al solito da Paolo Amoroso, da Milano.
Vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo da Milano, e vi invita a seguire le dirette perché possono accadere degli imprevisti, come trovarsi un ospite prestigioso del mondo spaziale come quello che sentirete in questo episodio.
Ammesso che riusciamo a montarlo, comunque sì, ce la faremo, magari la pubblichiamo con un po' di ritardo. Grazie Paolo, avventureplanetarie.blogspot.com, il luogo dove possiamo leggere le tue pontificazioni sulla scienza. E anzi, dimmelo ancora una volta, perché l'avevo anche letto qualche giorno fa, sulla...
Sì, non è un blog di scienza, ma sulla divulgazione scientifica.
Allora,
parlo di scienza, ma di come si comunica si parla di scienza.
Non so mai se tu vuoi dire comunicazione o divulgazione, quindi sono un po' bloccato, perché so che c'è una piccola differenza.
Sono, sì, diciamo, una nuvola un po' indistinta tra vari concetti, insomma, diciamo... Si possono mettere insieme sia comunicazione che divulgazione, un calderone un po' più ampio.
Per chi guarda Paolo Amoroso nella versione video, è in versione 8-bit, in futuro cercheremo di renderlo un po' più nitido. Grazie Paolo di essere con noi, continuiamo con il giro, facciamo prima Ricky, così giusto per cambiare. Ciao Riccardo, da Modena, Riccardo Rossi.
Ciao a tutti gli ascoltatori, sono contento di vedervi numerosi anche in chat, nonostante l'orario inusuale, come diceva Mike. E buon ascolto di puntata.
Space Humor su Twitter, twitter.com/spacehumor, ma potete anche vedere le sue fotomontaggi, non vignette, giusto?
Giusto.
Sono preparatissimo. Su forumastronautico.it oppure su astronautinews.it. Dovremmo cercare il modo di renderle un po' più automatizzate, quelle cose lì. Ci lavoreremo in autunno, perché l'autunno è come il martedì per l'Enterprise B, come ho scritto qualche giorno fa sul forum. Finiamo il giro con il sempiterno Luigi Morielli.
Le sai tutte proprio, eh? Un saluto da Carmagnola, da Luigi Morielli.
No, io le propongo, io le prometto le cose, ma poi sono come un politico, proprio promesse, poi non realizziamo mai quasi nulla.
E se fossi un politico non saresti con la maglietta così davanti a un microfono in una casa così?
Ma cosa che c'è la mia casa? Cos'è che c'è la mia casa? Allora,
piccola,
non si vede, questa è la stanza, poi c'è tutta la parte di là che è molto 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 più grossa.
Ah, ecco, no, sarà che sono passato all'IKEA, allora c'erano gli ambienti, le case da 30 metri quadri.
Hai riconosciuto arredate. La lampada, hai riconosciuto il divano, c'è tutto qui dentro.
Io e Marco ci siamo stati comodamente.
Giusto, è vero, eravamo dentro in tre e neanche a prenderci la gomitata, insomma. Comunque questo è dove l'occhio può arrivare è IKEA. Molto bene. Pubblicità per gli svedesi, basta, tagliamo corto. Sarà che abbiamo già passato una parte della scaletta e quindi la registrazione sarà breve, ma abbiamo questo spirito di perdere un po' tempo. Allora, la prima parte dove ci raccontiamo delle nostre cose, questa volta racconto di una cosa che è forse il secondo o il terzo anno di fila che ci tocca, ovvero lo European Podcast Award, che è quel premio assegnato da un ente, penso dedicato, però sponsorizzato da Olympus e da altri nomi dell'industria dell'audio, che premia ogni anno il podcast europeo più votato, perché non si può dire il migliore, il più votato, e diviso anche per categorie. L'anno scorso abbiamo avuto l'onore di vincere nella categoria. Che categoria era?
Mi pareva che fosse la stessa di quest'anno, no profit.
Quest'anno verremo surclassati, spaccati e distrutti da Scientificast, e se non fosse così me la prenderei. Ma nel caso voleste darci una fighting chance e voleste provare a farci vincere anche quest'anno, vi chiediamo di andare all'indirizzo che trovate nelle note dell'episodio su astronauticast.com, episodio 2 della stagione 6. In fondo alle note dell'episodio o in cima ci sarà il link per andare a votare. C'è da votare contenuto in una scala da 1 a 5, impostazione in una scala da 1 a 5. L'impostazione pensatela come un voto a Riccardo Rossi che fa la scaletta, e quindi date 6 se riuscite. Contenuto, ovviamente date quello che vi sentite, 5 anche lì, grazie. E poi vedremo se anche quest'anno avremo la fortuna di vincere questo premio. Dovremmo vincere secondo me almeno 5 anni di fila, così tutti possiamo avere la statuetta. Io l'ho vista una volta di sfuggita a casa di Marco, poi non l'ho più vista, è sparita, è intascata. Il presidente fa sparire le cose, quindi ne voglio una anch'io, quindi votate.
Anche
votate,
io
votate.
Si vede che Marco ha tipo un tour guidato dentro a casa sua. La prima tappa è il premio del Podcast Award,
la stele di Plexiglas
di cristallo, sì,
che è un po' come quella di 2011 nello spazio, ma trasparente. È un po' più piccolo. Bene, quindi European Podcast Award, cliccate, votate, grazie. La seconda parte è quella in cui noi giochiamo la carta dell'ospite. Adesso, per chi ci segue in diretta, mi spiace, ve la siete persa, dovevate arrivare prima perché abbiamo avuto una intervista lampo molto destrutturata e molto poco attesa a Paolo D'Angelo e a Paolo Nespoli. Non so se l'avete mai sentito, Paolo Nespoli, un astronauta italiano, che ci hanno detto qualche parola a riguardo della IAC, l'International Astronautics Conference. Sì. IAC, questa. Ragazzi, io per...
Salute.
Ok.
L'edizione 2012 che si sta svolgendo in questi giorni a Napoli.
Ma è una caratteristica
dell'Italia,
della...
il paese che ospita questa manifestazione.
Già, è una caratteristica dell'astronautica avere degli acronimi dove tutti si dimenticano qual è il significato delle singole lettere. Ci sono un sacco di cose che tutti pronunciano. Questa IAC la chiamerei forse se ci teniamo allo standard astronautico, che pronuncia gli acronimi dove è possibile, ma nessuno si ricorda di cosa.
Dopo vi farò un esempio di acronimo nell'acronimo nella mia news.
Sì, questa intervista è interessante perché ci siamo reciprocamente sentiti colti impreparati, nel senso che abbiamo colto impreparati Paolo D'Angelo e Paolo Nespoli, i quali hanno colto impreparati noi per le domande, quindi è particolarmente interessante da ascoltare, ma dà un'idea di quello che si sta facendo in questi giorni a Napoli, soprattutto dell'entusiasmo dell'attività. Sembra quasi un alveare, da come ce la descrivono in questa intervista, questa manifestazione.
Ve lo mettiamo più o meno in questo spazio qua, tipo adesso 3, 2, 1. Astronauticast.
Pronto?
Pronto, Paolo.
Butka, sento un bel po' di eco, come andiamo?
Tutto bene, soprattutto come andiamo da quelle parti, come stai tu?
No, guarda, sento, capisco malissimo, non so come faceva Paolo D'Angelo, io sento un eco spaventoso. Dimmi.
Volevamo farti qualche domanda sulla tua presenza lì.
Ma questo ti posso dire poco e mai, perché sono appena arrivato e niente, a parte non ho visto nessuno dei lavori. Ho incontrato tante gente qua, tanti giovani, la gente è sempre molto entusiasta, ma sempre molto interessante, sempre molto attenta, non ho avuto modo di avere un'opinione propria di quello che succede, cosa sta succedendo, come vanno le cose, eccetera, eccetera, a parte la gente che è sempre molto interessante e attenta.
Bene, invece dal punto di vista tuo personale, di cosa ti stai occupando in questo periodo?
Dal punto di vista mio personale, cosa?
Di cosa ti stai occupando in questo periodo?
Cosa mi sto occupando? In questo momento, detto così in parole povere, sto sempre cercando di capire cosa fare da grande, nel senso che non ho ancora trovato un binario su cui mettermi. Mi piacerebbe fare un progetto tecnico o seguire un progetto tecnico. Sto facendo tante attività di quello che si chiama outreach, cioè di parlare con la gente, sia studenti che gente normale. Di queste ne sto facendo veramente tante. Trovo sempre ottimo entusiasmo, attenzione, cose di questo tipo. Niente, sto cercando di capire come andare avanti.
Bene. Paolo, volevi chiedere qualcosa?
Volevo soltanto chiederti quali esponenti del mondo spaziale hai incontrato per il momento a IAC tra i più, diciamo, i più interessanti o quelli che fanno progetti più interessanti.
Ma guarda, dicevo prima che non sono appena arrivato, sono arrivato qua, in effetti ho una cosa domani da fare, sono arrivato qua un pochino presto, quindi sono venuto a mettere il naso. Non ho avuto modo di veramente interagire se non con la gente qua, che ho sempre trovato, lo trovo sempre molto interessante, molto molto sveglia. Non ho avuto modo di interagire molto con gente. Ho partecipato a una sessione di TweetUp e c'era Bill Nay, che conoscevo da distante, oggi ho conosciuto un pochino più da vicino, ed è sicuramente una persona interessante con delle idee molto molto interessanti. Però insomma non ho un'idea vera di quello che sta succedendo qua e come stanno andando le cose.
Bene, speriamo che comunque risulti interessante alla fine. Allora ti auguriamo una buona permanenza. Per quanto ti fermi?
Per domani ho una cosa domani, una conferenza domani, parto nel pomeriggio, primo pomeriggio.
D'accordo, allora in bocca al lupo per l'incontro.
D'accordo, grazie. Vuoi parlare con Paolo D'Angelo ancora?
Sì, ripassami ancora Paolo, grazie.
Okay.
Ti ringrazio,
ciao,
molto Paolo, ciao.
Ciao.
Ciao Paolo.
Pronto?
Eccoci, quanti troppi Paolo ci sono, un Paolo di qui, un Paolo di là. Allora...
Dimmi.
No, abbiamo... Grazie innanzitutto di averci passato Paolo.
Sono contento. So che sicuramente le sue parole sono migliori delle mie, perché, insomma, più autorevoli, sicuramente. Per cui, insomma, volentieri, siamo qui. Siamo in attesa di capire se dobbiamo andare a cena o meno, e quindi gli ho messo il telefono sotto il naso e, insomma, okay. È andata così, dai.
E la giornata com'è andata fino adesso, la conferenza?
Dunque,
come ti sembra?
Dunque, io sono qui, vi dico in che ruolo sono qui io. Io sono qui da domenica e rimango per tutto il congresso, cioè fino a venerdì sera, perché sono stato, l'ASI mi ha chiesto di dare una mano all'ufficio stampa, quindi ufficialmente sono qui come ufficio stampa dell'ASI. Però nel contempo faccio anche ufficio stampa dell'IAC, del congresso vero e proprio. Quindi do una mano a portare i giornalisti, a parlare con i giornalisti, a parlare con gli studenti qui nello stand, e nel contempo comunque vado su in sala stampa a scrivere i bollettini quotidiani degli eventi del congresso. Congresso spaziale, quindi potete immaginare, qui c'è tutto il mondo spaziale mondiale sta qui. Domenica sera, lunedì c'è stata l'inaugurazione, c'erano 9 capi di agenzie spaziali. C'era astronauti a IOSA e ci sono soprattutto tutte queste sessioni tecniche dove si parla di tutto, lo spazio sviscerato in tutti i suoi aspetti, quindi oggi si è parlato della storia, quindi di von Braun, ma si è parlato anche si parla anche di propulsione, si parla di abitabilità dello spazio, si parla di sfruttamento dello spazio, si parla di qualunque aspetto tecnologico dello spazio, educativo anche scientifico, tecnologico, ma anche educativo. Domani però, per esempio per l'educazione, domani ci saranno degli astronauti che parleranno agli studenti. Gli astronauti qui ho avuto la fortuna anche di stringere la mano e di farmi fare un autografo, perché non dimentico mai di essere di essere un grande appassionato, stretta Yang Liu, la prima taekwondo cinese. Ma ieri avevamo nel nostro stand avevamo Buzz Aldrin, in questo momento c'è Paolo, ieri c'è Roberto Vittori, c'è Flug, esempio, ho fatto amicizie con c'era anche il mission manager di Curiosity stamattina, James Cook, Richard Cook, scusami, che ci ha raccontato nel nostro stand, gli abbiamo fatto un caffè perché ogni stand qui c'ha il suo angolo bar, ci ha raccontato anche di Curiosity, di tutte le emozioni che stanno vivendo ancora a distanza di 2 mesi dell'atterraggio della sonda su Marte. Dicevo che no, cosmonauti, astronauti, come vi ho visto, insomma. È un ambiente dove si parla di spazio, si respira lo spazio, si annusa lo spazio. Oggi ho fatto un bellissimo incontro, ho incontrato Archi Peppe, abbiamo chiacchierato a lungo. E tutto qui, insomma, sono quelle cose che veramente ti fanno far pace con il mondo spaziale.
Volevo solo cogliere l'occasione di chiederti, se non sbaglio, IAC ha sia una parte di convegno di cui soprattutto hai parlato, e anche una parte espositiva. Qual è lo scopo di questa parte espositiva e gli stand più interessanti?
La parte espositiva perché è la prima volta che si apre al pubblico IAC qui, quindi domani sarà completamente aperto, ci saranno tante scolaresche, anche oggi c'erano delle scolaresche. Sì, e quindi si parla di spazio 24 ore. Gli stand servono proprio per divulgare, e le sessioni invece sono tecniche, si può andare sia l'una che l'altra, però ovviamente le sessioni sono specialistiche. Gli stand servono per rimediare gadget o per far avvicinare la gente, anche qui ci sono esposti, vedo vicino a me c'ho Ariane 5, Vega e Soyuz, c'ho pezzi di satelliti, Icarus, cioè lo stand del Cira, c'è l'X38, la parte di rientro dell'X38, cioè c'è di tutto, potete immaginare lo spazio.
Aspettiamo le foto sul forum.
Come?
Aspettiamo le foto sul forum.
Sì, l'unica cosa negativa è che si dorme 3-4 ore a notte, per cui io devo andare a scrivere 3 pezzi e quindi non so che ora mi addormenterò, e domattina alle 8 si ricomincia. Domattina alle 8 c'è SpaceX che fa una conferenza, questa mattina alle 8 c'era Richard Cook, ieri mattina alle 8 c'era la cinese proprio, e si comincia alle 8 e si finisce alle 6:30, domattina sì, SpaceX.
Quindi per il forum non c'è fretta, non ti preoccupare, ci sarà tempo.
Sì, appena posso, appena riesco a risollevarmi un attimo, metto le foto come vi ho promesso, perché mi piace condividere con voi questa grandissima passione che ho per lo spazio, insomma, credo di dimostrarvelo spesso. E ho avuto anche l'onore, la fortuna e la vergogna di essere buttato sul palco e di essere io il master il cerimoniere della cerimonia d'apertura. Quindi ero sul palco con Saggese, ero sul palco per chiamare tutto in inglese con una platea di 4.000 persone. C'è Ikimukai, l'astronauta giapponese con cui ho fatto amicizia, ecco, mi sfuggiva prima il nome, che in prima fila mi batteva le mani, insomma, ecco. Però sono emozioni che giusto chi è malato come me può capire.
Sono sicuramente meritate nel tuo caso, perché insomma.
Per cui ecco, fare il cerimoniere a questa cosa, la parola al presidente della IAS, Robert Bacher, che dichiara ufficialmente aperti i giochi come fossero le Olimpiadi, mi ridà il microfono per presentare lo spettacolo che c'è stato poi a cerimonia, per concludere la cerimonia di apertura, insomma è stata dura, però ecco, ripeto, senza vergogna mi sono messo in mostra e mi sono divertito, mi diverte, insomma, poi l'ambiente spaziale.
Beh, allora,
ci sono 68 nazioni, ci sono 3.300 iscritti a questa manifestazione, c'è di tutto.
Dicevo tutto che qui. Più che cerimoniere, rimanendo in tema, sei stato allora direttore di volo.
Beh, Dio, direttore di volo no, direttore del palco sì, però oddio, qualche complimento l'ho avuto, considerando il mio inglese ho ricevuto anche qualche sicuramente anche molte critiche, perché insomma il mio inglese non è il massimo, però insomma forse a qualcuno l'ho fatto anche sorridere con le mie gaffe, però è andata bene così, insomma. No, non ha fatto il direttore di volo, ero semplicemente uno di quelli che sta in retrovia che viene catapultato un'ora e mezza prima. Adesso tu vai sul palco e parli, va bene, vado sul palco e parlo, perché mi sono divertito a fare questo. Però non ero io l'attrazione è in questo momento è tutto quello che vi sto in questo momento girando intorno. Oramai gli stand sono vuoti e posso dire che ne so, cioè, di fronte a me lo stand dell'ASI che è molto 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 bello, lo stand dell'ESA, lo stand dell'Agenzia Spaziale Sudafricana, c'è cioè lo stand della Regione Campania, JAXA, Thales Alenia Space, sto facendo un 360 gradi, c'è SpaceX, c'è CIRA, c'è l'Agenzia Spaziale Coreana, e c'è l'Agenzia Spaziale Cecoslovacca, c'è l'ISU, l'International Space University, e poi ci sono anche 10.000 altre piccole realtà di industrie, c'è la British Interplanetary Society, c'è Aviation Week, che sono media partner, di tutto, non saprei da dove...
L'Agenzia Spaziale Tedesca ha una buona presenza? Finire.
DLR, sì. Di tutto un po', insomma. Pronto.
Ok, no, chiedevo appunto, mamma, l'hai detta in fondo, l'Agenzia Spaziale Tedesca, mi chiedevo.
L'Agenzia Spaziale Tedesca c'è, DLR, e ha fatto una cosa molto carina rispetto negli stand, sto parlando.
Sì.
Negli stand, anziché mettere cose in esposizione, ha invitato scolaresche, hanno tutti i giorni delle scolaresche, che intrattengono con degli esperimenti molto, molto semplici, molto banali, però fanno avvicinare questo popolo napoletano alla tematica spaziale. Ed è molto curioso e molto... secondo me hanno azzeccato la ricetta, hanno preso il giusto, hanno fatto il giusto, insomma, altri stand, semplice gadget, il video che mandano va benissimo, per carità, però loro con questo fatto hanno sempre molta gente. Una cosa curiosa che io non sapevo, ogni giorno una o due o tre società, agenzie spaziali eccetera, fanno un cocktail, un happy hour, qui finisce tutto alle 6:30, ma tu quando vedi a un certo punto la resta della gente, intorno alle 5, vedi che lì ci sono patatine, birra e cornettini in offerta per tutti quanti i visitatori. Quindi questa è anche un'altra caratteristica di questa cosa. C'è molta cordialità, c'è molta fratellanza, ci sono moltissimi studenti, questo è importantissimo, che camminano, vedono Buzz Aldrin, gli fanno una foto, passano 10 mesi, vedono Thomas Ryder, altri 10 mesi vedono Yang Liu, per cui insomma... È un mondo veramente bello, per chi è che come noi piace lo spazio, è una bella occasione, insomma, visitare una mostra del genere. Considerando che la 63esima edizione si fa in tutto il mondo, il prossimo anno sarà a Berlino, c'è uno stand proprio che pubblica il prossimo anno, l'IAC del prossimo anno.
Speriamo che sarà anche un'occasione per fare un po' più...
Ci sia un'occasione per
entrare un po' più nel dettaglio sul programma spaziale cinese, che riescano magari a cercare più collaborazione, anche
sì,
se mi pare che stiano
sì,
già.
Sì, loro parlano di collaborazione, parlano di una stazione spaziale 2020 e è aperta collaborazione. Ci sono molti delegati, ci sono molte stanzette che vedi sempre spesso occupate, che si riuniscono, il presidente di quell'agenzia che si incontra con quell'altra, rappresentanti di quell'agenzia che si incontra con l'altra. Dell'Agenzia Spaziale Italiana penso di aver visto tutti, forse ad eccezione dei portieri dello stabile di Roma, ma sono stati tutti qui dell'Agenzia Spaziale Italiana, dal Presidente a tutti quanti, è ovvio, insomma è un momento clou dello spazio mondiale, quest'anno si svolge in Italia, per cui stanno tutti qui, insomma è normale che sia così.
Perfetto,
va bene.
Grazie Paolo, davvero, ti lasciamo andare
no,
a cena.
Grazie a voi di tutto quanto, sì, noi ci approcciamo verso la cena e ci sentiamo presto.
Grazie allora a Paolo Nespoli e a Paolo D'Angelo per questa intervista che avete sentito ovviamente, perché è stata montata alla perfezione, al momento non lo è stata, però fa niente, lo sarà. E possiamo buttarci direttamente nelle news? Se nessuno ha altro da aggiungere, facciamo proprio così. Chiudiamo con una news che la settimana scorsa abbiamo dovuto dare a metà, perché c'era stato il rinvio del distacco di ATV3 dalla stazione spaziale. Finalmente missione compiuta, quindi ATV3 ha completato la sua opera, dopo essere stato attraccato alla stazione spaziale per circa 6 mesi, anzi più di 6 mesi, con successo lasciato l'avamposto spaziale ed è rientrato nell'atmosfera bruciando con il suo carico di rifiuti. doveva essere distaccato dalla stazione spaziale la settimana scorsa. Vi abbiamo raccontato che questo non era stato possibile, ma poi dopo un piccolo troubleshooting tutto ha avuto successo. E ricordiamo velocemente qual è stata la sua missione: portare a bordo della stazione spaziale quasi 7 tonnellate di materiale, principalmente propellenti, ossigeno, acqua, cose che sono vitali all'interno della stazione spaziale, ma anche vestiario, materiali di consumo, tutte generi di prima necessità per il supporto proprio agli astronauti. E questo è stato, direi, una missione di pieno successo, perché il trasferimento nel corso dei 6 mesi ha avuto luogo in maniera regolare. E poi la seconda parte della missione era utilizzare i motori di ATV come booster per la stazione spaziale, quindi per innalzare l'orbita. Tra l'altro è stato raggiunto il record assoluto di altezza per la stazione spaziale, non avendo più lo shuttle che deve visitarla. È possibile quindi spostare l'orbita della stazione spaziale ancora più in alto, ed è stato grazie ai suoi motori di ATV che è stato possibile raggiungere circa 400 km dalla superficie della Terra. Ovviamente non finisce qui l'opera di reboost, perché l'atmosfera molto rarefatta, ma ancora presente a quella quota, specialmente per un corpo grande come la stazione spaziale, porta a rallentare, quindi a piano piano abbassare l'orbita, perché sapete che se si rallenta quando si è in orbita si va in basso. Se volete sentire qualcosa a riguardo e capire qualcosa, andate su forumastronautico.it, perché c'è una discussione molto tecnica in corso in questo momento, quindi vi invito a visitarlo. Che cosa posso dirvi altro ancora? L'undocking è avvenuto il 28 settembre e il rientro è avvenuto qualche giorno fa. Non vedo la data, non me la ricordo. Chiedo venia. Però guardiamo anche al futuro, perché c'è ATV4, il prossimo cargo automatico, il penultimo cargo automatico dedicato ad Albert Einstein, perché quello che si è appena rientrato sul pianeta era dedicato ad Edoardo Amaldi. Curiosità, il primo era dedicato a un francese, Jules Verne, il secondo a un tedesco, Kepler, il terzo a un italiano, Amaldi, e quindi abbiamo coperto tutte le nazioni principali contributor di ESA, e adesso si ricomincia dall'inizio, anzi no, si sta sulla parte teutonica, non proprio tedesca, con Albert Einstein. Probabilmente non ci toccherà un secondo italiano, questo è un dato di fatto, ma il penultimo è arrivato a Kourou, ATV4, e partirà per la stazione spaziale ad aprile 2013. Scusate, mi stavo perdendo la data e non ce la posso fare neanche a quest'ora. Comunque, per qualsiasi approfondimento a riguardo, vi invitiamo a visitare le pagine di astronautinews.it, dove c'è la notizia completa a firma di Giuseppe Corleo, e poi che tra l'altro in chat lo salutiamo, e poi su forumastronautico.it, dove si disquisisce nel dettaglio di tutto quello che volete sapere. Potete fare anche domande, anzi è incoraggiato. Manu, alla scaletta, se nessuno di voi deve aggiungere altro su ATV.
Ci sono state alcune foto di appassionati, come al solito, di strisciate nel cielo, accoppiate, cioè prima la striscia della stazione spaziale, poi quella di ATV. Non ho visto foto particolari del rientro distruttivo, perché comunque sappiamo che venne fatto cadere in un luogo remoto e non c'è la possibilità di seguire a pieno, insomma...
In realtà ne ho vista una, ma mi sa che era una foto di repertorio di un rientro precedente. Perché era...
Può darsi. Sì,
quella
può
che
darsi.
Ho visto anch'io sembrava quella di Jules Verne.
Ok.
Il primo.
Sì, il primo rientro è stato seguito con una serie di attrezzature da un aereo in volo per studi su questa fase finale della missione. Quindi un gruppo, una spedizione era andata intenzionalmente a seguire il rientro da un aereo. È per questo che abbiamo le foto della disintegrazione nell'atmosfera di Jules Verne, il primo ATV.
Grandi applausi in sala controllo. Non ero al lavoro, però mi hanno, dove abbiamo una telecamera fissa su ATV Control Center, ma un mio collega mi ha scritto: ah, tutto bene, è rientrato. Era abbastanza tardi, di notte. Dalla chat ci dicono che effettivamente ATV5 sarà intitolato a Georges Lemaître. L'abbiamo fatto, perdonate il francese, l'abbiamo probabilmente detto in una notizia precedente. Andiamo avanti, collegato con la notizia che arriverà dopo su Dragon, c'è invece una novità per quanto riguarda Canadarm, il braccio robotico, o la, diciamo, la legacy, l'eredità di quello che è il braccio robotico canadese, che è il fulcro di tutte le attività robotiche dal lato internazionale della stazione spaziale.
Il 27 di settembre del 2012 è stata presentata in Canada la nuova generazione di bracci robotici Canadarm. Ricordiamo che questi bracci robotici sono stati utilizzati prima nel corso del programma Shuttle con la versione originale Canadarm, appunto, e poi per la costruzione e l'utilizzo, l'operatività della Stazione Spaziale Internazionale con la nuova versione Canadarm 2. Questa presentazione si è svolta nella sede, negli stabilimenti della McDonald's Detweiler di Brampton, nell'Ontario, alla presenza di autorità politiche e aerospaziali canadesi. Tra questi anche l'astronauta Chris Hadfield, che partirà per la stazione spaziale a dicembre prossimo. Diciamo che le attrezzature presentate oggi sono il frutto del lavoro finanziato a partire dal 2009 dal governo canadese, con un finanziamento di circa 50 milioni di dollari per lo sviluppo, appunto, di questa nuova generazione, che prevede due attrezzature principali. Una è un braccio robotico dell'estensione totale di 15 metri, quindi la stessa estensione del Canadarm 2 attuale della stazione spaziale, ma essendo di nuova generazione è più compatto e pesa di meno, e può essere ripiegato telescopicamente, occupando lo spazio può essere trasportato in un furgone per quanto riguarda lo spazio occupato, quindi anche in un piccolo veicolo spaziale. L'altro manipolatore robotico presentato il 27 di settembre ha invece una dimensione più piccola, 2,5 metri una volta esteso, e anche una funzione diversa. È una derivazione dell'altro braccio robotico della stazione spaziale, Dextre, e dovrebbe essere utilizzato per attività di riparazioni automatiche, quindi robotiche, di veicoli spaziali. Tra le tecnologie e le attrezzature sviluppate in questo programma di ricerca presentato recentemente in Canada ci sono anche delle attrezzature, dei simulatori per riprodurre e simulare l'avvicinamento e l'aggancio di veicoli spaziali, quindi presumibilmente anche per simulare delle operazioni di manipolazione robotica tra questi veicoli agganciati. Si è parlato in questo incontro anche di applicazioni pratiche così alla vita qui da noi sulla Terra, quindi non per applicazioni spaziali, di questi manipolatori robotici. In particolare un progetto di manipolatore per chirurgia a distanza. Precisiamo però che almeno per il momento i nuovi manipolatori robotici Canadarm presentati recentemente non hanno una missione specifica, sono soprattutto dei dimostratori tecnologici, dei prototipi che poi si dovrà decidere in futuro come utilizzare, ma per il momento sono state sviluppate queste nuove tecnologie di base. Cercheremo di capire, soprattutto nei prossimi anni, come verranno impiegate effettivamente nello spazio, se sulla attuale stazione spaziale o magari nuovi veicoli e nuove stazioni che verranno costruite in futuro. Per il momento è tutto e cedo ancora la parola al nostro regista.
Grazie Paolo dell'approfondimento sul bracciato piccolino in Canadarm. L'hanno chiamata la chat, ragazzi, mi sa che l'abbiamo già fatta. Mi vergogno di averla detta, però abbiate pazienza. Ci muoviamo direttamente alla prossima notizia, proprio perché Canadarm avrà un ruolo di primo piano con l'arrivo della prima capsula commerciale, o meglio, della prima missione ufficiale della capsula Dragon.
Mi riallaccio direttamente a quello di cui aveva parlato Luigi nella puntata scorsa, cioè tutto procede secondo i piani per il lancio, il primo lancio, diciamo, ufficiale del programma Falcon Dragon. E il vettore, il primo stadio è stato portato sulla rampa senza la capsula, come si fa di consueto, per effettuare l'hot fire, c'è un'accensione di circa 2 secondi dei motori proprio per vagliare che tutto funzioni bene nelle fasi più critiche del lancio, cioè proprio l'accensione e il decollo. Tutto è andato bene, quindi il primo stadio è stato riportato nell'hangar SpaceX presente al a Cape Canaveral, è stata montata la capsula Dragon e ora non è ancora stato riportato in rampa il razzo, però dovrebbe avvenire domani o dopodomani. Il lancio è fissato per lunedì, quando in Italia saranno le 2 del mattino, alle 2 e mezza del mattino. C'era un possibile problema di traffico, nel senso che doveva essere lanciato anche un razzo Delta con un satellite GPS che è stato lanciato oggi con successo, quindi direi che tutto procede secondo la timeline originale, quindi aspettiamoci che lunedì mattina venga questo lancio e che sia un successo come gli altri. Tra le varie migliorie che la capsula Dragon ci propone in questo lancio c'è un nuovo sistema di comunicazione che permetterà agli astronauti e al centro controllo SpaceX di effettuare più prontamente delle manovre nel caso in cui si rendano necessarie delle procedure, diciamo, fuori dal normale. Questo sistema ha l'acronimo QQ, che come vi ho anticipato prima è un acronimo di un acronimo, perché QQ sta per COTS, che è un altro acronimo, UHF Communication Unit. Comunque se si tratta di un sistema di comunicazione un attimo più raffinato, bidirezionale, insomma, che permetterà appunto un maggiore controllo della capsula sia da parte degli astronauti sulla stazione che a terra. Altra cosa molto importante per questo lancio per questa missione della capsula Dragon sono i payload in gioco in questa missione. In particolare Dragon porterà sulla stazione spaziale circa 400 kg di materiale utile e ne riporterà a terra ben 760. L'abbiamo già detto, lo ripetiamo, una delle cose fondamentali per questa capsula è la capacità di portare ingenti in quantità di materiale a terra, cosa che col pensionamento dello shuttle non era più possibile fare, se non in minima parte come, diciamo, carico extra a bordo delle capsule Soyuz, però si parla proprio di pochi chili. Non è previsto che Dragon utilizzi ancora la parte non pressurizzata, che aumenterebbe ulteriormente il carico in ascesa, perché la parte non pressurizzata non rientra a terra. Però nelle prossime missioni vedremo sicuramente la capacità di carico di Dragon aumentare fino a raggiungere un massimo, diciamo, con anche la versione col trunk esteso di circa 6 tonnellate, quindi insomma è un carico importante.
Nella chat ci hanno segnalato la patch ufficiale della missione, che è molto bella, ha la forma di una Dragon.
Con un braccio esteso e qualcuno della stazione che fa cucù perché si è il sistema nuovo. Però
anche non c'è UHF questo. È un acronimo, fra l'altro.
Esatto, quindi in effetti è una scatola cinese di acronimi.
Ok, grazie dell'aggiornamento su Dragon. Come al solito io non vedo l'ora. Adesso potrebbe assomigliare alla demo 2, quindi vedremo meno cose nuove, ma a parte cucù vari, ma direi che è importantissimo vedere che l'attività di SpaceX diventa, non dico routine, ma regolare e soprattutto provata, comprovata e affidabile per far fare lo step successivo al programma spaziale. È la cosa più importante che abbiamo in questo momento nell'ambito spaziale, a mio modesto parere, ma ne abbiamo già parlato in passato. C'è un'altra parte del programma spaziale, un po' più nell'ombra, che è quella, come al solito, che rimane strafinanziata, ma che non ci dà la soddisfazione di vedere i frutti, almeno non nel dettaglio come il programma abitato, che è quella per la Air Force americana, che arriverà al terzo lancio di X-37B. Ne è vero, Luigi?
Oh già, in effetti X-37B... ci troviamo di fronte al secondo volo per lo stesso veicolo, perché questa terza missione verrà effettuata nuovamente da quello che ha effettuato la prima missione. Quindi siamo nella fase di recupero e riutilizzo dei veicoli su più missioni, che è stato il cavallo di battaglia del programma Shuttle. Questa piccola navetta, dopo aver passato 224 giorni in orbita fra l'aprile e il dicembre del 2010, partirà di nuovo da Cape Canaveral il 25 ottobre prossimo, a bordo di un vettore Atlas Centaur. Sostanzialmente siamo alla replica delle altre missioni, quindi missioni segrete che non si sa che cosa andranno a fare per questa piccola navetta che del peso di circa 5 tonnellate è alta, ricordo un po' le dimensioni, alta 2,90 m e lunga 8,90 m, quindi è veramente un piccolo shuttle. E, ovviamente non abitato, ha una stiva lunga 2,10 m con un diametro di 1,20 m che potrebbe contenere anche una persona sdraiata, però sarebbe più una bara che altro, però di fatto può contenere strumenti e molti esperimenti da poter posizionare all'esterno e poter fare appunto esperimenti di esposizione allo spazio. Ma dato che è un satellite prettamente militare con una missione segreta, la fantasia galoppa, quindi si pensa ad eventualmente armi, oppure si pensa alla possibilità di avvicinarsi ad altri satelliti per ripararli o danneggiarli. Quindi sostanzialmente ci troviamo di fronte a tutti gli effetti ad un oggetto che ci spinge nel futuro, ma purtroppo ci lascia nel dubbio, perché le sue imprese non vengono rese pubbliche, giustamente, perché essendo un velivolo militare. In sostanza la tecnologia è quella dello shuttle in piccolo, anche ovviamente migliorata col passare del tempo, quindi abbiamo anche uno scudo termico di nuova concezione rispetto a quello dello shuttle, che non utilizza più gli scudi in carbonio, carbon-carbon, ma utilizza delle fibre ceramiche refrattarie, quindi sono sistemi ovviamente più evoluti, anche perché se ricordiamo lo shuttle è di 30 anni fa come progetto, quindi ovviamente questo sono progetti molto più recenti e in ogni caso l'evoluzione ci permette di avere una resa migliore. In sostanza, dopo che il primo veicolo, che è questo qua che sta ripartendo, ha fatto un viaggio di 224 giorni, il secondo, che è il suo fratello gemello, dal marzo del 2011 fino al giugno scorso è rimasto in orbita per 468 giorni, compiendo oltre 7.000 orbite della Terra. Come per questo che sta partendo adesso, quella missione lì era stata definita per durare 270 giorni. Poi, una volta arrivato in orbita, hanno visto che funzionava bene e l'hanno mantenuto in orbita. Ovviamente anche per questa missione ci si aspetta che la durata sarà molto superiore a quella prevista, i 270 giorni appunto. Però resta il fatto che non si sa quanto durerà. E una cosa curiosa è che comunque non si sa che cosa sta facendo in orbita, però si sa sempre esattamente dove si trova, perché osservatori amatoriali lo seguono dal momento del decollo fino a quando poi rientra, anche perché sapendo il percorso in orbita lo si può seguire anche solo quando viene illuminato dal sole, uno lo vede passare sostanzialmente, e quindi lo si riesce a seguire nelle sue orbite e soprattutto nei suoi cambiamenti d'orbita, perché quando uno se l'aspetta a un certo momento si va a cercare se non passa, uno lo va a cercare dove potrebbe essere, dove si potrebbe essere spostato.
Ricordo che abbiamo, quando era ancora in orbita il precedente, che qualcuno ipotizzava anche a un guasto.
Sì, infatti la durata.
La prima cosa che ho fatto è andare a controllare sulle mailing list degli osservatori di satelliti se c'erano state delle manovre nel recente passato, per vedere se era ancora attivo e sotto controllo, insomma.
Ma in effetti è stato per circa 8 mesi, mi sembra, sempre sulla stessa orbita, ed è per quello che si era pensato che avesse avuto un guasto e non si riuscisse più a portar giù. In realtà poi, prima di scendere, ha fatto un paio di manovre, cambiamenti orbitali, e poi è sceso, quindi effettivamente poteva essere, deve essere stata una scelta ovviamente del centro controllo missione.
È un peccato che ci rimane proprio così col dubbio, si fanno tante illazioni. Da un lato è anche bello, perché mi sono divertito ad andare a cercare questa informazione all'epoca. Però questo principio di indeterminazione di Morielli, dove sai dov'è il satellite ma non sai cosa sta facendo.
Sì, diciamo che attendiamo questo lancio per il 25 ottobre e la sequenza di volo iniziale dura 19 minuti dal lancio a quando la navetta viene separata dall'upper stage Centaur. E da lì in poi tocca agli osservatori amatoriali a seguirlo.
Grazie Luigi, ma soprattutto grazie ai nostri articolisti, perché le informazioni che snoccioliamo con questa... personalmente no, non ho nessun tipo di sicurezza, ma che i miei compagni di avventure snocciolano con tale sicurezza non arrivano soltanto dalla loro già sconfinata conoscenza, ma soprattutto dal lavoro instancabile dei nostri articolisti, che su forumastronautico.it e su astronautinews.it tengono aggiornati i lettori di lingua italiana riguardo le novità in ambito aerospaziale. Quindi grazie a loro, e l'invito è di visitare astronautinews.it, lasciare qualche commento, o forumastronautico.it, lasciare anche lì qualche commento, qualche domanda tecnica. Non abbiate paura di fare domande stupide, non esistono domande stupide. Potete anche chiedere che università fare, che pare che vada di moda ultimamente. Potete fare qualsiasi domanda e visitare,
e soprattutto quanto per rendete se
potete
state
anche,
lavorando.
Potete anche mandare dei messaggi privati a chi del forum lavora, chiedendogli esattamente quanto prende di stipendio, no? Fare di tutto, perché questo è quello che ultimamente succede. Salutiamo il nostro amico che è un po' ansiogeno. scusate la parentesi. Comunque, davvero, visitate forumastronautico.it e astronautinews.it. I contenuti ci sono, le firme sono ultra prestigiose perché sono volontari, non saranno professionisti, anche se qualcuno lo è. Il nostro Luigi Morielli, che non fa più news ma partecipa attivamente, è comunque un professionista, l'abbiamo detto altre volte, essendo columnist per Celum. Non ho detto l'apertura, mi sentivo un attimo di doverlo ripetere adesso, scusa Luigi. E poi fateci sapere che cosa pensate del nostro lavoro, che è sempre molto importante. Quando vedete la condivisione dell'episodio su Facebook, perché molti di voi ci seguono su Facebook, anzi abbiamo più like che download, quindi immagino che molta gente ci segue su Facebook pur non ascoltandoci tutte le settimane, se ci vedete, sia che ci sentite che non ci sentite, fate una condivisione, che magari qualcun altro dei vostri contatti è interessato al nostro podcast o alle notizie, anche perché c'è la pagina facebook.com/astronautinews. Condividete, è un'opera di spamming questa che vi chiediamo, esattamente, sì. Però perché vogliamo raggiungere più persone possibili che magari non sarebbero normalmente esposte al nostro lavoro. La cosa che non facciamo da un po' di tempo è la Questua. Vedo che su Wikipedia è ricomparso il faccione di Jimbo Wales, e quindi ci metto anch'io a fare la richiesta di contribuire.
Sono comparse anche varie tendine a trascinare, a scendere, insomma.
Non ho visto ancora quanto sono interattive, però io semplicemente ci metto la mia faccia in questo momento in cui vi chiedo di utilizzare uno dei due bottoni gialli su astronauticas.com/live o su astronauticas.com e basta, dove è possibile scegliere di farci una donazione one time, quindi darci qualche euro per ringraziarci di quello che facciamo, se vi piace, e oppure sottoscrivere una sorta di abbonamento, quindi fare in modo che ogni mese, mi sembra che le scelte siano 3-5 euro, arrivino nel nostro conto per aiutarci a pagare le spese, che sono fondamentalmente l'hosting di tutta la galassia ISA e del podcast che sta su una CDN, che si paga tutti i mesi. Lasciate commenti. Vorrei citare le donazioni, non ho preparato le cose, siccome le riceve Marco e Marco è un po' incasinato. Non abbiamo la possibilità di dire chi ha donato nell'ultima settimana. Grazie comunque a tutti quelli che hanno fatto una donazione. Fine del interludio e ci buttiamo verso la seconda parte del podcast con la prima rubrica, che non ha ancora una sigla ma ce l'avrà presto, ovvero le storie di Nonno Apollo.
Oggi registriamo questo episodio ed è il 4 ottobre del 2012 e esattamente 55 anni fa, il 4 ottobre del 1957, veniva lanciato lo Sputnik 1, il primo satellite artificiale che dava il via all'era spaziale. Possiamo oggi non parlare dello Sputnik, nel senso che prenderemo spunto da questo anniversario per parlare di un altro episodio di quegli anni, di un altro evento, di un progetto molto interessante, ma relativamente poco conosciuto. Parliamo di Operation Moonwatch, che è stato probabilmente il più grande, di maggiore successo, progetto di citizen science della storia, in cui cittadini comuni, volontari, conducevano osservazioni di satelliti artificiali per il tracciamento ottico. Questo progetto Moonwatch prese il via nel corso dell'anno geofisico internazionale, nel quale peraltro fu lanciato lo Sputnik, che andò dall'estate del 1957 all'estate del 58, e che aveva inizialmente lo scopo di essere un supplemento alle attività di tracciamento ottico dei satelliti artificiali, dei primi satelliti artificiali, fatte da astronomi professionisti, da osservatori professionisti e finanziati da enti governativi. Ma in realtà questa rete di tracciamento ottico professionale entrò in funzione con diversi mesi di ritardo rispetto al programma iniziale, quindi già nel 1958 inoltrato, e furono proprio gli osservatori volontari del programma Moonwatch, del progetto Moonwatch, ad effettuare le prime osservazioni dello Sputnik 1 e degli altri primi satelliti. Organizzati questi volontari, numerosissimi volontari, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in molti altri paesi, quindi in tutto il mondo, erano organizzati in squadre che si davano anche dei nomi fantasiosi e che a volte avevano anche degli sponsor che provvedevano all'acquisto dei piccoli telescopi necessari per le osservazioni. Erano dei telescopi costruiti appositamente, progettati appositamente per queste osservazioni, e mettevano anche a disposizione dei locali in cui questi appassionati potevano incontrarsi, discutere e preparare le loro osservazioni. Facevano parte di queste squadre cittadini con ogni tipo di formazione e provenienza sociale. C'erano casalinghe, c'erano studenti, c'erano insegnanti, professionisti e anche scienziati, quindi una partecipazione entusiastica e trasversale da parte di tutti gli strati della società. E quando venne lanciato il primo satellite artificiale, quindi nell'ottobre del 1957, i volontari del progetto Moonwatch erano già pronti, perché da diversi mesi avevano cominciato ad addestrarsi, a fare delle sessioni di allenamento in cui magari tracciavano il passaggio di alcuni aeroplani o svolgevano altre esercitazioni pratiche, e furono tra i primi a fornire dati utilizzabili poi per il calcolo delle orbite di questi primi satelliti artificiali. E ebbe un grandissimo successo l'operazione Moonwatch, proseguita poi fino al 1975, per una serie di ragioni, di fattori culturali e sociali dell'America di quegli anni, soprattutto due di questi fattori. Il primo era l'entusiasmo, il gradimento, il grandissimo interesse per le attività scientifiche amatoriali che c'era in quegli anni, soprattutto il boom dell'astronomia amatoriale, c'erano molti astrofili, astronomi dilettanti, e probabilmente proprio in quegli anni, i primi anni 50, anzi la seconda metà degli anni 50, in cui nacque anche lo stereotipo del nerd. Un altro fattore sociale che contribuì al successo dell'Operation Moonwatch erano le cosiddette attività di sorveglianza civica. Citiamo per esempio il programma conosciuto come Ground Observer Corps, che aveva uno scopo prettamente militare. Ricordiamo che negli anni 50 non c'era ancora una estesa rete di copertura radar negli Stati Uniti, e quindi le forze armate chiesero aiuto alla popolazione civile nel clima difficile da comprendere oggi della Guerra Fredda, in cui squadre di volontari scrutavano il cielo non per scopi scientifici, ma per avvistare eventuali bombardieri russi che portavano le bombe nucleari per bombardare gli Stati Uniti ed eventualmente dare inizio alla temuta Terza Guerra Mondiale. Quindi c'era già una familiarità della gente comune nell'osservazione, nello scrutare il cielo per scopi di difesa civica e scopi patriottici. Quindi l'operazione Moonwatch trovò un terreno molto fertile e molto favorevole, con moltissimi volontari che si offrirono per queste osservazioni. Il progetto venne condotto dallo Smithsonian Astrophysical Observatory. In particolare fu un'idea dell'astronomo Fred Whipple, che poi ne fu il direttore e lo condusse fino al suo termine. Fred Whipple è un nome che ricorda qualcosa, che si occupa di astronomia e di astronautica, ed è stato un personaggio molto interessante, con diversi interessi anche al di fuori dell'astronomia. Ricordiamo per esempio che Fred Whipple è stato l'inventore di una delle contromisure, delle tecniche di guerra elettronica passiva più utilizzate. Si chiama in gergo questa tecnica CHAF, e si tratta di consiste nel lanciare da un aereo militare, da un aereo da combattimento, una nuvola di striscioline di materiale riflettente radar, simile per intenderci alla carta stagnola, che serve appunto per confondere i radar nemici. Ma per quanto riguarda l'astronomia, Fred Whipple è ricordato soprattutto per aver formulato il primo modello moderno di cometa, di cosa sia una cometa e di come si evolva, conosciuto anche questo modello come palla di neve sporca. E Fred Whipple si occupò anche, prima di iniziare l'operazione Moonwatch, anche dello studio delle meteore, delle stelle cadenti, dei meteoriti, in questo caso soprattutto perché le meteore costituiscono una sorta di sonde per studiare gli strati più alti dell'atmosfera terrestre, quindi per costruire dei modelli dell'atmosfera terrestre. E anche questo era una delle ragioni scientifiche dell'interesse del tracciamento ottico dei satelliti artificiali, quindi ricostruendone il movimento, capire anche come influiva l'atmosfera terrestre sul movimento dei satelliti artificiali. Era particolarmente utile il tracciamento ottico, l'osservazione ottica dei satelliti, anche perché, ricordiamo, i trasmettitori radio potevano essere efficaci soprattutto nei primi satelliti, al massimo per un periodo di qualche settimana, fino a quando duravano le batterie, periodo dopo il quale l'unico modo per tracciare questi oggetti era attraverso le osservazioni ottiche o anche osservazioni radar. Però ricordiamo che all'inizio dell'era spaziale, dopo il lancio dello Sputnik, la rete professionale ottica e di tracciamento radar era ancora in fase di completamento e di consolidamento. Concludo ricordando anche chi è stato l'aiutante, il braccio destro dell'astronomo Fred Whipple per l'operazione Moonwatch, l'Operation Moonwatch. Un altro astronomo di cui forse qualcuno di voi, soprattutto della mia generazione, avrà sentito parlare. Si trattava di Joseph Allen Hynek, astrofisico, che è diventato famoso, poi un personaggio molto controverso, per essere stato uno degli ufologi più accesi, più convinti. Ricordo anche, prima di concludere, che Nonno Apollo è abbastanza vintage da ricordare nei libri che leggeva interessandosi di astronomia, libri dedicati agli astronomi dilettanti e scritti negli anni 60 o nei primi anni 70, che fra i progetti di ricerca consigliati agli astronomi dilettanti, quindi agli astrofili, c'era anche proprio l'osservazione amatoriale ottica dei satelliti artificiali, che prese il via proprio con l'operazione Moonwatch. Quindi agli astrofili in quell'epoca, oltre a programmi più classici come l'osservazione delle stelle variabili, si consigliava anche di misurare le posizioni dei satelliti artificiali, quindi partecipare a programmi di questo tipo. Per oggi abbiamo terminato e vi do appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Sarà la solita cosa qualunquista, ma io, piuttosto che la moda di osservare i deficienti artificiali che ci sono in televisione oggi, darei di tutto per tornare a un momento in cui i giornali consigliavano alla gente di osservare i satelliti. Cioè, è incredibile. Adesso è quasi impensabile, pur adesso avendo il mondo a disposizione, una capacità di comunicare, spiegare e coinvolgere la gente 10 volte superiore, c'è anche 100 volte più rumore intorno. È difficile veramente avere questo tipo di...
Sì, i quotidiani di quell'epoca non solo pubblicavano tabelle con previsioni dei passaggi di questi satelliti per le principali città americane, quindi pubblicavano le effemeridi, ma pubblicavano anche, soprattutto i giornali locali, delle storie, degli articoli in cui parlavano dell'attività dei gruppi Moonwatch locali, che diventavano anche delle personalità della comunità di cui faceva copertura giornalistica il quotidiano. Quindi, oltre a intervistare magari l'allenatore della squadra di baseball locale, intervistavano magari anche il presidente del team locale dell'operazione Moonwatch.
Beh, certi giornali locali fanno ancora delle interviste interessanti, tipo quella a Mark. Un insider joke, sì, più o meno. Scusate. Ok, grazie Paolo. Finiamo con le altre rubriche. La seconda, diciamo, rubrica ricorrente è Io Robot, di cui questa settimana ho pronto la sigla. Non sempre andiamo in giro per il sistema solare, a volte stiamo molto più vicini, ma guardiamo molto più lontano. Né vero, Ricky?
Sì, adesso non so, me la passate considerare Hubble, lo Space Telescope, un robot?
Direi
di sì, dai. Ecco. Sì, parliamo un attimo di Hubble, che insomma stiamo un attimo inebriati da quello che succede su Marte con Curiosity, o magari con altre sonde in posti esotici come Cassini, però ricordiamoci che abbiamo anche Hubble, che lanciato nel 1990 ha fatto fare dei balzi all'astronomia incredibili. In particolare vorrei parlare di quelle che si chiamano una serie di immagini che si chiamano Deep Field, che durante tutto l'arco della storia di Hubble sono state via via migliorate. La prima immagine Deep Field, chiamata Hubble Deep Field, con chiaramente, risale al dicembre del 1995. Praticamente fotografa una parte del cielo vicino alla costellazione dell'Orsa Maggiore, ed è frutto di un'esposizione durata circa 10 giorni, insomma consecutivi tra l'altro. Come fetta di cielo stiamo parlando di 15 minuti d'arco. Considerate che la Luna ha un diametro di 30 minuti d'arco, quindi siamo più o meno a metà del diametro lunare come, diciamo, campo di vista. Questa immagine è praticamente rimasta immutata fino al 2004, quando... non proprio nel 2004, ma una campagna di osservazioni che si sono svolte a cavallo, a fine del 2003, Hubble ha ottenuto quella che si chiama Ultra Deep Field, cioè un'immagine ancora superiore e migliorata. Migliorata perché? Perché durante questo lasso di tempo, cioè dal 1995 al 2004, Hubble è stata visitata da missioni Shuttle che l'hanno appunto aggiornato, sistemato e migliorato. Non parliamo più di una zona all'interno della costellazione dell'Orsa Maggiore, ma ci spostiamo nell'emisfero meridionale, nella costellazione della Fornace, una costellazione che alle nostre latitudini non riusciamo ad osservare. E il campo di vista è stato diminuito dai 15 minuti d'arco precedenti a 11 minuti d'arco, L'esposizione è sempre stata di circa 10 giorni, però stavolta non consecutivi, e abbiamo ottenuto questa un'ulteriore fotografia. Recentemente, grazie anche all'ultima visita dello shuttle STS-125 e con l'installazione della Wild Field Camera 3, quindi una versione migliorata di quella precedente che era la 2, questa zona fotografata è stata ulteriormente migliorata. Il campo di vista è stato ridotto, pensate, da 11 primi d'arco a 2 primi d'arco, quindi se all'inizio parlavamo della prima immagine che era a metà circa del diametro lunare, 2 primi d'arco sono grandi più o meno come appare il mare Nectaris, che è un mare un po' meno conosciuto a sud del più famoso mare della tranquillità. Quindi se voi fotografate la luna oppure cercate su internet una mappatura della luna e cercate il mare Nectaris, immaginate che questa immagine copre più o meno la stessa area che noi riusciamo a coprire con quel mare, ed è un'immagine ulteriormente migliorata. Qui immagini migliorate cosa intendo? Molto molto rozzamente possiamo dire che prima che Hubble fosse stato lanciato, le osservazioni terrestri dove potevano portarci indietro nel tempo, cioè osservando oggetti, molto, molto banalmente, se noi osserviamo stelle, galassie lontane, in realtà noi stiamo facendo un viaggio ritroso nel tempo. Ecco, l'immagine che sta facendo vedere Mike in questo momento è l'ultima, quella dell'Extreme Deep Field. Quelle che vedete lì, ok, le più grandi sono galassie, ma anche quelle che vi sembrano dei puntini, delle stelle, sono a loro volta galassie. Quindi stiamo parlando veramente di, se vi fermate un attimo a pensare a quello che state vedendo, cioè è incredibile. Gli oggetti più distanti fotografati in quella foto risalgono, la luce è partita da quegli oggetti circa 13,2 miliardi di anni fa, quindi siamo veramente ad una manciata di, siamo circa 500 milioni di anni dopo il Big Bang, quindi siamo veramente all'inizio dell'universo. Prima che Hubble fosse lanciato dalla Terra riuscivamo a vedere la luce di oggetti che avevano solo 7 miliardi di anni, quindi cioè dal 90 ad oggi abbiamo praticamente raddoppiato le nostre capacità di visione, stiamo raggiungendo sempre di più il momento del Big Bang. Hubble ha la grossa limitazione che non riesce a scrutare l'infrarosso lontano, quindi gli oggetti più lontani che vediamo in quella foto lì sono catturati in infrarosso vicino. Pensate solamente quando avremo in orbita il James Webb, che è ottimizzato per lavorare in infrarosso, cosa riusciremo.
Ops, ci stiamo persi Ricky durante il suo intervento. Ha funzionato per tutto la puntata, ma adesso ce lo siamo persi, forse perché stava parlando del Big Bang, non lo so. Va bene, eccolo che torna.
Ricky. Leggevi in chat che ho parlato dell'orologio di Londra per tutto il tempo, praticamente.
Qualcosa di simile, infatti stavo dicendo che risale a quando la regina Elisabetta era ancora piccola.
Ecco, perfetto. Dove mi avete perso?
Più o meno a poco fa, non lo so dirtelo. Veramente pochissimo tempo fa. Penso che tu ti sia accorto.
Guarda, non più di un paio di minuti fa.
Dicevo che l'immagine che ha fatto vedere prima Mike ci fa vedere appunto questa ultima, l'immagine più definita, quella, l'Extreme Deep Field, quella che è stata rilasciata poche settimane fa, che riguarda, è stata ottenuta con una, diciamo, con una somma di osservazioni che arrivano ai 23 giorni, cioè, quindi magari se voi siete avete mai provato a fare astrofotografia, cioè voi mettete la vostra macchina fotografica o il CCD del vostro telescopio, lo mettete a esporre dei secondi, dei minuti, delle ore, ma qui stiamo parlando di un campionamento che è durato per 23 giorni, quindi sono scale veramente grandi, e gli oggetti che riusciamo a vedere in quell'immagine hanno la luce degli oggetti più lontani è partita 13,2 miliardi di anni fa, se considerate, e quindi siamo veramente a una manciata dal Big Bang con la G. Quindi Gli oggetti più lontani che vediamo in quell'immagine, che c'era prima, quella che troverete nelle note dell'episodio, sono gli oggetti più lontani sono stati catturati grazie alla capacità di Hubble di vedere nel vicino infrarosso. Pensate quando sarà in orbita il James Webb Telescope, che sarà ottimizzato per lavorare su tutto lo spettro dell'infrarosso, ci permetterà di vedere oggetti ancora più lontani. Comunque, ribadisco, non so se si è persa questa cosa, cioè soffermatevi un attimo a guardare questa immagine, a pensare che tutti i puntini che vedete in realtà sono altre galassie, e insomma ci fa sentire molto piccoli. E è una cosa che anche mi capita spesso quando magari porto dei miei amici a vedere le stelle, così che magari li faccio vedere, la vedi quella cosa che vedi soffusa là nella costellazione di Andromeda, ecco, è un'altra galassia. Pensare che ce ne sono, basta puntare in un punto, diciamo qualsiasi, e si può vedere un esterminio di stelle, un numero sterminato di stelle e galassie di quel tipo, lascia senza parola, almeno a me è così.
Ognuna con 200 miliardi di stelle.
Sì, è una delle cose, in realtà quasi tutta la scienza è così, però il cielo ha sconvolto l'uomo da sempre per le dimensioni, per il mistero, e più se ne impara, più si approfondisce, più si arriva alla meraviglia, c'è sempre la componente di meraviglia, più si conosce una cosa e più si trovano altre cose che meravigliano. Questa ovviamente era conosciuta da tempo, è semplicemente un miglioramento incrementale. Comunque, wow. Grazie Riccardo, ti lascio ancora la parola perché il link della settimana è sempre tuo, spesso sono immagini anche in questo caso è un'infografica.
Che come al solito è una tecnica che se fatta bene riesce a con un colpo d'occhio veramente a trasmettere molte cose. In questo caso abbiamo un'immagine, ecco grazie Mike, così la vedo anche io, in cui è rappresentato in maniera inusuale il 50 anni di esplorazione spaziale. Diciamo che dalla Terra partono delle linee intorno ai vari pianeti del sistema solare, e diciamo che ogni linea che parte dalla Terra corrisponde a una sonda spaziale. Quindi vediamo che ad esempio Marte, che ha un sacco di cerchi concentrici intorno a lui, o la Luna, vuol dire chiaramente che è stata molto visitata. Poi mentre se ci allontaniamo magari andiamo verso i giganti gassosi, vediamo che solamente alcune sonde hanno raggiunto Giove, infatti vedete che le linee sono 3 o 4. Saturno, vediamo che è Cassini praticamente, che sta orbitando intorno a Saturno,
più i flyby
e così via. Esatto, in fondo abbiamo nella parte bassa del grafico abbiamo chiaramente anche le Voyager e le Pioneer, che sarebbero fuori scala, che stanno procedendo verso lo spazio esterno. Comunque carino, perché mi piaceva molto il fatto che dal numero di cerchi concentrici si riusciva a capire il numero di sonde visitate, il numero di sonde lanciate verso quell'obiettivo.
Ho una sensazione di déjà vu, forse ne avevamo già parlato, però è stata aggiornata questa, perché mi sembra...
Ah sì, scusate.
No, non è assolutamente una critica, anzi direi che intanto fa comodo rivisitarla per tenerla sotto controllo, direi che è un buon riassunto, dà l'idea anche dell'impegno, che è sempre un infinitesimo di quello che si spende in mille altre cose, quindi prima di...
E rende anche l'idea della difficoltà che c'è a raggiungere sia i pianeti esterni, quindi Giove, Saturno, eccetera, e sia raggiungere Mercurio, che è il più vicino, perché di fatto ce ne sono solo due, vedo, che appunto una è Messenger e l'altra era... adesso non mi ricordo, perché anche su Venere ce ne sono, sono arrivati
parecchi. Stavo cercando di capire
anch'io
qual era la seconda, però non mi pare che sia...
Era...
Baby Colombo non è ancora partita, no?
Mariner 10 forse.
Mariner, giusto. Sì. Ok.
Ho googleato velocemente.
Mariner che proprio l'ha passata un attimo, però.
Sì, non è, anche se qui è mostrata come un'orbita, era più un flyby forse, giusto?
Sì, infatti c'erano le almeno mi sembra di ricordare che le foto che risalivano ad allora erano solo di una parte della superficie di Mercurio.
Mariner 10 fece 3 flyby di Mercurio.
Ah, ok.
Grazie, nonno
quindi,
Apollo.
Sì,
qualche foto
sì, è una stilizzazione anche del flyby, insomma.
Ma Mariner 10 è quella che...
un'orbita.
Sì, quella è fatto di cui in c'è... orbita, diciamo, solare, però nei pressi di Mercurio.
Nonno Apollo lo ricorda, quindi...
Ricky, ho una foto tua con la Mariner 10 alle spalle, giusto? Era una Mariner di sicuro, al museo, qua. Potevamo mettere quella.
Giusto, giusto. Solamente per provare le funzionalità del nuovo dispositivo high-tech di Mike.
No, era ancora il Nexus di Marco Zambianchi. Bene, allora direi che siamo arrivati alla fine della puntata. Ho dimenticato qualcosa come la settimana scorsa, tipo la Quest. No, l'ho fatta questa volta. E quindi...
Sì, non ho flaggato le mie notizie perché stavo parlando, però siamo a posto.
Non
direi.
C'è problema. Direi che ci possiamo... Direi che ci possiamo congedare dal nostro pubblico anche per questa settimana. Grazie per chi ci ha seguito in diretta, nonostante l'orario diverso dal solito. Più o meno finiamo quando raccontiamo che iniziamo. In realtà siamo ancora più tardi, quindi siamo molto in anticipo. Vi dico già chi aspetta il montaggio della puntata, che non credo che riusciremo a pubblicarla questa sera perché ho un impegno, ma entro il fine settimana cercheremo di portarcela a casa e di avere la versione downloadabile. Che brutto. Per l'ascolto di tutti, sia chi è in diretta la vuole risentire, sia chi ovviamente ci sente soltanto in differita, ma se sta sentendo queste cose vuol dire che è già fatta, quindi non gli interessa perché parlo a fare. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera, è tutto.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Da Modena, seguendo la scaletta d'ingresso, vi saluta Riccardo Rossi per l'amici Ricky Ariel.
E da Carmagnola vi saluta Luigi Morielli. Ciao a tutti, alla prossima.
Appuntamento a giovedì prossimo, 11 di ottobre. Fino ad allora, ad Astra.